Buongiorno a tutti. Questa mattina continuiamo con il capitolo 13 di Osea. Ormai siamo verso la fine, ci manca un altro capitolo. Un po' abbiamo compreso stato del popolo di Israele in quel periodo, come Osea ce l'ha presentato in questi capitoli che abbiamo visto insieme le domeniche fa, diverse domeniche che siamo sul libro di Osea. Vogliamo leggere il capitolo 13. Quando Efraim parlava, incuteva spavento. Egli si era innalzato in Israele, ma quando si rese colpevole con il servire a Baal, morì. Ora continuano a peccare, si fanno con il loro argento delle immagini fuse, idoli di loro invenzione, che sono tutti opera d'artefici. Di loro si dice scannano gli uomini, baciano vitelli. Perciò saranno come la nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare, come la polvere che il vento porta via dall'aia, come il fumo che esce dalla finestra. Eppure io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio al di fuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore. Io ti conobbi nel deserto, nel paese della grande aridità, quando avevano pastura si saziavano, quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva, perciò mi dimenticarono. Perciò sono diventato per loro come un leone, li spierò sulla strada come un leopardo, li affronterò come un'orsa privata dei suoi piccini e squarcerò l'involcro del loro cuore. Li divorerò come una leonessa le belve dei campi li sbraneranno. E la tua perdizione, Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Dove dunque il tuo re? Ti salvi egli in tutte le tue città, dove sono i tuoi giudici, dei quali dicevi, dammi un re e dei capi? Io ti do un re nella mia ira e ti lo riprenderò nel mio furore. L'iniquità di Efraim è legata in fascio, il suo peccato è tenuto in serbo. Dolori come quelli di una donna che partorisce verranno per lui. Egli è un figlio non saggio, poiché quando è giunto il momento non si presenta per nascere. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte, sarai per la tua peste o morte, sarei la tua distruzione o soggiorno dei morti, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Egli sia pure fertile tra i suoi fratelli, il vento l'orientale verrà, il vento del Signore che sale dal deserto, le sue sorgenti saranno essiccate e le sue fonti prosciugate. Il nemico porterà via il tesoro di tutti i suoi oggetti preziosi. Samaria sarà punita per la sua colpa, perché si è ribellata al suo Dio. Cadranno di spada, i loro bambini saranno schiacciati e le loro donne incinte saranno sventrate. Questa mattina volevamo vedere un po' quello che Signore vuole dire a questo popolo, ma anche a noi. Avevo letto che questo popolo continuava a peccare, si trovava in uno stato che non si preoccupava di Dio, ma adorava idoli, stavano facendo delle cose per idoli. Poi volevamo vedere questo ricordo. Il Signore ricorda al suo popolo che Lui è Dio, è Signore, e che è un Dio geloso che non vuole che nessuno adori qualcun altro. E anche il desiderio del Signore, vedremo verso la fine che dice il Signore: io li riscatterei, ma non c'è pentimento. Non c'è pentimento. Vivevano in uno stato di peccato, lontani da Dio, e si trovavano bene lì. Quando Efraim parlava, incuteva spavento, abbiamo letto. Possiamo dire che parla sempre al passato. Abbiamo visto già un po' nel capitolo 10, Israele era una vigna rigogliosa che aveva frutto in abbondanza. Più abbondava il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più bello era il suo paese, più belle faceva le sue statue. Era Israele, era una vigna rigorosa. Israele incuteva spavento, parla sempre al passato. Possiamo dire che Efraim era da temere, autoritario, si facevano rispettare, ma qualcosa è successo che questo parlare autorevolmente avesse una fine. Di cosa parliamo se non quello che la parola ce lo ricorda, di servire e seguire idoli di altri popoli? Parliamo di Baal, lasciare Dio per servire idoli, e questo che lo portò alla morte, come dice la parola di Dio. E questo che lo portò alla morte, seguire e servire idoli. Versetto: il Signore vuole mostrare misericordia verso questo popolo. Poi vedremo anche nel capitolo 14 come ci fa un invito speciale per questo popolo. Ma versetto 2 leggiamo: ora continuano a peccare, si fanno con il loro argento delle immagini fuse, idoli di loro invenzione, che sono tutti opere d'artefici. Di loro si dice: scannano gli uomini, baciano i vitelli. Nel capitolo 10 avevamo letto sempre la stessa cosa. Abbiamo visto che questo popolo si è allontanato dal Signore volontariamente. Si è allontanato dal Signore volontariamente. Il Signore dice che verranno puniti. Devono imparare una lezione, ma ancora non comprendono quello che era la gravità di quello che stavano facendo. Fanno cose offensive nei confronti di Dio. Lo sapevano che la parola di Dio, le leggi, i precetti che il Signore ha lasciato erano di seguire Dio, di non farsi immagini, di non farsi delle statue, e loro facevano proprio il contrario. Il Signore vuole dimostrare anche in questo momento la sua misericordia, ma aspetta che questo popolo torni a Lui. Aspetta che questo popolo torni a Lui. La parola ci dice: continuano a peccare e lo fanno come una cosa normale. L'idolatria era entrata lentamente in mezzo a questo popolo e ormai aveva preso un posto della vita normale, possiamo dire. Versetto 3. Perciò saranno come la nuvola del mattino, come la rugiada del mattino, che presto scompare. Dureranno poco, il giudizio del Signore è vicino. Era vicino. Leggiamo dal Salmo 73, verso 27. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Il Signore che parla. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Le leggi del Signore erano conosciute in mezzo al popolo, ma questo popolo non ubbidiva. Questo popolo ignorava. Eppure, versetto 4 del capitolo 13 di Osea, leggiamo: eppure io sono il Signore, il tuo Dio. Fin dal paese dell'Egitto, tu non devi riconoscere altro Dio al di fuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore. Non c'è altro Salvatore. E lo sapevano. Ci domandiamo, com'è possibile, sapendo questo, fare le cose contro Dio? Voi sapete che io sono colui che vuole gelosamente che sia adorato, a cui viene data l'adorazione e la lode. Ricorda a questo popolo le sue origini, il Signore, perché vuole riprenderli, vuole aiutarli a tornare a sé. L'opera sua che ha compiuto, ma in mezzo alla confusione. Questo popolo viveva dimenticando la cosa essenziale, come abbiamo letto, di riconoscere il Signore come il loro Dio e come il loro Salvatore. Cosa ci porta a riflettere anche a noi questa mattina? Le cose di questo mondo, forse idoli che non ci rendiamo conto che li stiamo seguendo, come abbiamo sentito diverse volte, cose di questo mondo ci possono allontanare dal Signore. Le cose di questo mondo non devono mai prendere il posto di onore del Signore nelle nostre vite, non deve mai prendere il posto di onore del Signore nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, perché c'è questo pericolo di lasciare Dio da una parte e di occuparci delle nostre cose che pensiamo che siano più importanti. Le cose di questo mondo non devono oscurare la nostra vista fino a non poter riconoscere Dio come Signore e Salvatore, perché c'è anche questo pericolo. Le cose di questo mondo vogliono tenerci lontani dal Signore. Quindi non ci dovremmo lasciarci conquistare, possiamo dire, da quello che questo mondo ci offre, perché sappiamo che tutto è illusione e sono cose che separano da Dio. Versetto 6. Quando avevano pastura si saziavano, quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva, perciò mi dimenticarono. Ci rendiamo conto il pericolo? Versetto 6 dice che proprio così era successo. Quando erano sazi, quando non gli mancava niente, quando avevano tutto quello che il loro cuore desiderava, si dimenticarono, mi dimenticarono, dice il Signore. Quindi chi era che aveva provveduto per tutte queste benedizioni, se non il Signore? Ma era il Signore che provvedeva, che benediceva, invece di ringraziare Lui, si dimenticano di Lui. È qui che nasce un grande problema, di non essere riconoscenti. Siamo chiamati a essere riconoscenti per tutto ciò che il Signore ci dà. per tutte le sue benedizioni, ma per tutto quello che il Signore ci dà ogni giorno. E al versetto 7, perciò sono diventato per loro come un leone, li spierò sulla strada come un leopardo. Il Signore giudicherà questo popolo. Nella sua perdizione Israele, leggiamo nel versetto 9, essere contro di me, contro il tuo aiuto. Non solo che non riconoscono, che si dimenticano, ma nel modo loro di fare, Israele era contro Dio. Essere contro Dio, ecco la vera rovina di questo popolo. Ecco la vera rovina di ogni persona che, anche se ha conosciuto il Signore, va per le sue vie, facendo cose offensive nei confronti di Dio. Possiamo dire che anche oggi si può incontrare delle situazioni simili. Conoscere Dio, ma nonostante questo fare delle cose che offendono Dio, non ci piace a Dio, non piace a Dio. Sì, c'è un Dio, ma noi abbiamo tanto da fare per le nostre cose, per i nostri idoli. Il popolo si dava da fare per il Baal, per questi statui, spendevano i soldi o l'oro o le cose che il Signore aveva provveduto per loro per fare le statue più belle, abbiamo letto nel capitolo 10. Questo può succedere oggi come in passato e il Signore ci chiama a fare attenzione, a non vivere in modo ipocrita, perché questo pericolo c'è, dicendo una cosa ma facendo un'altra, dicendo di appartenere al popolo di Dio, al Signore, ma con la nostra vita non onorarlo. Anche su questo sarebbe tanto da dire. Sappiamo che l'ipocrita finge di essere qualcuno quando in realtà è un altro, e l'ipocrisia non piace a Dio, come non piace al Signore Gesù. Vi ricordate quante volte Gesù ha dovuto affrontare i farisei, i sadducei, insegnanti della legge, dicendo loro che il modo ipocrita di religiosità, di facciata, non piaceva a Dio. Li chiama con un nome molto, possiamo dire, significativo: sepolcri imbiancati. Di fuori belli, ma dentro non erano così belli. Vogliamo conoscere la volontà di Dio? Sappiamo che il Signore si lascia trovare, ma se abbiamo un cuore doppio, questo ci porterà alla perdizione eterna. Questo ci porterà al giudizio di Dio. Il Signore che parla dice nel versetto 14: io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte e sarei la tua peste o morte, sarei la tua distruzione o soggiorno dei morti, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Anche se io non riesco a comprendere il tuo pensiero, c'è il Signore sopra di noi che conosce anche i nostri pensieri più nascosti. Il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Quindi non era un pentimento da parte di questo popolo. Il Signore ha desiderio di farlo, di riscatare. Ha il potere di farlo, ma non vede un vero pentimento da parte di questo popolo. Desidero riscattare questo popolo, ma se non c'è questo vero pentimento, non lo posso fare. Poi nel capitolo 14 vedremo come finisce. Il pensiero ci porta anche ai nostri giorni. Se i nostri passi che facciamo ci stanno allontanando dalla via del Signore, se i nostri pensieri, le nostre scelte, il nostro modo di interagire, di parlare, ci allontana dal Signore. E noi pensiamo di fare le cose per il Signore, in modo giusto. Non stiamo facendo altro che offendere Dio. E chi è primo che vede è proprio il Signore, perché conosce i nostri pensieri nascosti. Così come popolo di Israele, la misericordia, come per il popolo di Israele, la misericordia del Signore era pronta per loro, ma nei loro cuori non si vedeva un vero pentimento. La stessa possibilità il Signore ci lascia oggi a noi. Vuole vedere un vero pentimento quando ci presentiamo davanti a Lui. Non sarà visibile a noi che siamo di fronte, ma siamo sicuri, siamo certi che il Signore lo vedrà e lo vede. Osea ci ha presentato questo percorso di Israele che ha passato diversi periodi di allontananza, di avvicinanza, di stare lontani da Dio, facendo delle scelte sbagliate, abbracciando l'idolatria, offendendo Dio. Come dicevamo le domeniche scorse, il Signore è un Dio geloso, è un Dio tre volte santo, un Dio giusto, e vuole donare questa salvezza all'uomo peccatore, ma vuole anche vedere un cuore pentito, un vero pentimento. Non vuole che ci lasciamo trascinare dalle cose del mondo, dalle cose che possano allontanarci da Lui. Ecco perché ci invita a mettere al primo posto Lui nelle nostre vite. E nella intera parola di Dio noi sappiamo che troviamo presentato questo piano di Dio per la salvezza dell'uomo, che è sempre il Signore ci ha provato di avvicinarsi, ci ha provato di farsi conoscere, di avvicinarsi all'uomo, di offrire questa salvezza sua. Ma l'uomo per le sue scelte si è mantenuto lontano. Le sue scelte si è mantenuto lontano dal Signore. Il Signore dimostra la sua misericordia. E nel capitolo 14 vedremo ancora la conclusione di tutto quanto. Ma sappiamo che questo popolo non meritava. Per il suo modo di comportamento, per il suo modo di comportarsi, meritava solo il giudizio. Ma possiamo dire che anche noi non meritiamo nulla, non abbiamo nessun diritto davanti agli occhi di Dio. Ma il Signore è colui che ha donato questa salvezza, è colui che ha dimostrato questo amore nei nostri confronti. Il Signore sappiamo che non ha nessun debito con noi. Il Signore ci ha amato il mondo, ci ha amato te, ha amato me, e ha donato questa salvezza a chiunque crede in Lui. Ecco perché siamo invitati a onorarlo nelle nostre vite, con le nostre vite, con le nostre scelte che facciamo quotidianamente, con il nostro modo di comportare, di comportarci, di parlare. Sappiamo dalla parola di Dio che il scopo dell'uomo non era di stare lontano da Dio, ma di stare in comunione con Dio. L'uomo non è stato creato affinché stia lontano da Dio, ma per stare in comunione con Dio. E per il Signore questa comunione è molto importante, e dovrebbe essere anche per noi. Dovrebbe essere anche per noi. Abbiamo letto un solo versetto dal Salmo 73 prima, adesso voglio ritornare con altri versetti, il salmista Asaf nel Salmo 73 ci descrive una situazione che lo aveva portato a farsi delle domande. Ci sono delle persone che sembrava che tutto andava bene, che andava alla grande, ma ci sono anche le persone che si trovavano in loro diletto nella legge del Signore. Poi nel Salmo 1 troviamo ancora meglio questa separazione tra le due sfere. C'è chi si trova al suo piacere nella legge del Signore e c'è chi si trova al suo piacere insieme all'empio e a chi non onora Dio. Sono due cose separate, non possono stare insieme. E il salmista fa una riflessione per comprendere meglio questa situazione che troviamo anche noi oggi. Poi nel verso 25 ci dice: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Come ha dichiarato il salmista tempo fa, possiamo dichiarare anche noi questa mattina di avere questo desiderio della comunione con il Signore, di avere questa opportunità di stare nella presenza del Signore, di avere questa fiducia che in cielo non abbiamo qualcuno, ma abbiamo Dio che è il creatore dell'universo e che per Lui nulla non è impossibile, perché Lui ha creato questo mondo. Ma la dichiarazione, possiamo dire, più grande lo troviamo sempre nel Salmo 73, verso 28, quando leggiamo: ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto dal Signore il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Possiamo dire che è un desiderio molto importante, che dovrebbe essere anche il nostro desiderio, di stare uniti a Dio. Perché lo sappiamo anche da tanti esempi che abbiamo visto, che si può partire bene ma finire male se non si vigila durante il cammino su questa terra. Ma è di grande importanza comprendere che senza essere uniti al Signore non riusciremo, non andremo da nessuna parte. La nostra comunione con il Signore, che è così importante per il Signore, come abbiamo visto, deve essere molto importante anche per noi. La nostra comunione con il Signore influenza l'unità nella Chiesa, l'unità in Cristo. Infatti il male di questo popolo è stato abbracciare idoli. Questo fatto li ha fatti allontanare dal Signore. Se loro avrebbero fatto delle scelte diverse di stare uniti a Dio, come il salmista qua abbiamo visto, tutto ciò non sarebbe successo. Ecco perché l'invito è di stare uniti al Signore. Di stare uniti al Signore ogni giorno della nostra vita. Di mettere al primo posto questo. Stiamo pregando gli uni per gli altri affinché il Signore possa realizzare questa unità nella Chiesa. Ma ricordiamo che prima di noi Gesù stesso lo ha fatto quando era qui sulla terra. Il Signore nella preghiera sacerdotale intercede anche per noi che siamo qui questa mattina. Giovanni capitolo 17 verso 20: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo è il desiderio del Signore. di essere uniti in Lui con uno scopo ben preciso, affinché il mondo creda. Comprendiamo quanto è importante la nostra unità, essere uniti in Dio, essere uniti in Cristo, per la nostra testimonianza in questo mondo, per la nostra testimonianza per il Signore in questo mondo, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Chi, se non il Signore, realizza questa unità? Siamo invitati a stare vicino a Lui, a cercare di conoscere la Sua volontà e poi applicarla nelle nostre vite. Che il Signore ci aiuti a comprendere questo Suo piano e ogni giorno onorarlo con le nostre vite, lasciando fuori le cose di questo mondo, non lasciarci schiavizzare da quello che questo mondo ci offre. Così vogliamo ringraziare il Signore. Signore, veniamo davanti a Te per ringraziarti per la Tua parola che ci avverte, che ci esorta, Signore, a fare delle scelte importanti, delle scelte essenziali per la nostra vita, Signore, affinché il Tuo nome sia innalzato, affinché il Tuo nome sia glorificato, Signore, perché Tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore, Signore. Vogliamo ringraziarti per esempio anche che abbiamo visto, Signore, di come Tu hai operato, come Tu, Signore, sei intervenuto e come lo hai fatto per tante volte. Aiutaci, Signore, a fare le giuste scelte anche noi oggi, Signore, a onorarti, a essere una testimonianza per Te, Signore, in questo mondo. Così volevamo ringraziarti perché sei Tu che realizzerai questo, Signore, che lo stai già facendo. Vogliamo onorarti e ringraziarti, Signore, per come Tu operi, per come Tu porti avanti l'opera Tua. Nel nome di Gesù. Amen.